Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Bentrovati da Stefano Cavallo, iniziamo allora una nuova puntata di Storia. Siamo oggi con un ospite conosciuto, conosciutissimo, famosissimo, il suo nome è un mito soprattutto per gli appassionati di musica, soprattutto di jazz. Insomma, non voglio dilungarmi troppo sulla presentazione dell'ospite che ho oggi accanto a me. In studio abbiamo Enzo Pietropaoli, contrabbassista naturalmente. Benvenuto Enzo Pietropaoli.
Grazie mille, grazie a te di questa bellissima introduzione. Non so se la merito, comunque grazie.
Vedremo nel corso della trasmissione.
Cercherò di... Sì.
Allora, la storia che raccontiamo oggi, che stiamo per raccontare oggi, è una storia legata a te, ma non solo, anche al tuo strumento musicale, che è il contrabbasso.
Sì.
Contrabbasso che forse è uno strumento con una personalità, una fisionomia, una fisionomica, insomma, molto particolare. È uno strumento allo stesso tempo appariscente, grande, voluminoso, che però non appare nel momento in cui si suona. Sei d'accordo con questa doppia?
Sì. È uno strumento, direi, sintetizzando, ingombrante, e con un ruolo
anche nella vita di chi lo suona.
Soprattutto nella vita di chi lo suona. Diciamo che il contrabbasso, nel momento in cui lo si suona, è meraviglioso, ti dà emozioni, ti dà soddisfazioni. Poi quando hai finito di suonare e devi cominciare, per esempio, a tornare a casa, diventa un problema. C'è una famosa canzone di Carosone che io cantavo in uno spettacolo che si chiamava Guarda che Luna, uno spettacolo, un contenitore dove c'erano vari artisti, Enrico Rava, Stefano Bollani, la banda Osiris, e io cantavo questo pezzo che si chiamava Basso il contrabbasso. Cioè, finito il concerto, tutti i musicisti con lo strumento sotto braccio a casa se ne vanno e io con questa specie di armadio goffo e ingombrante. Però al di là dell'ironia che si può fare su questo strumento e sulle sue dimensioni, che credo, ripeto, non abbiano pari, perché uno può dire il pianoforte lo trovi nei posti, la batteria la trovi nei posti, il contrabbasso te lo devi portare. Per cui chiudiamo la pratica. È uno strumento abbastanza scomodo, però è uno strumento fantastico, un suono caldo, profondo, molto 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 importante anche nell'economia di un gruppo. Il contrabbasso dà sia i bassi della musica, che poi sono le radici per l'armonia, e allo stesso tempo in più nel jazz ha un ruolo anche ritmico, e in più negli ultimi anni si è completamente svincolato, si è liberato, è diventato uno strumento solista a tutti gli effetti, per cui diciamo non mi posso lamentare, ecco.
Ok, e neanche il contrabbasso si può lamentare un po' nelle tue mani, visto poi quello che gli riesci a fargli dire. Si potrebbe dire che un po' suonare il contrabbasso sembra quasi una lotta, un agone tra il musicista e lo strumento, non si capisce più bene chi suona chi.
Certo, è uno strumento che tu, come mi disse il mio maestro all'inizio quando ho iniziato a suonare, è uno strumento che devi domare. Se non lo domi, lui domina te e poi diventa un problema. E all'inizio è anche faticoso, anche doloroso, nel senso che ti vengono delle vesciche, ti fa male la spalla, il braccio, tante cose. E poi però, se superi questa barriera, poi la gioia che ti dà suonarlo ti ripaga, diciamo, della fatica.
Tu nelle note di copertina dell'ultimo album che hai prodotto, che hai suonato, che si chiama...
Si chiama Nota di Basso.
Nota di Basso.
Sì.
Parli proprio di una coppia, diciamo così, cioè del tuo contrabbasso e della solitudine.
Sì.
C'è un po', sono un po' due facce della stessa medaglia per te, la musica e la solitudine, il contrabbasso
sì.
e la solitudine.
Sì, in questo caso avendo deciso per la prima volta nella mia vita di fare un disco completamente da solo, dunque di basso solo, ho voluto nelle note di copertina spiegare alcune cose, spiegare perché ci sono arrivato e cosa mi proponevo, e dunque ho sottolineato un aspetto del mio carattere. Io amo la gente, amo la compagnia, l'amicizia e tante cose, però poi io sto molto bene da solo anche, la considero una grande fortuna, per cui con questo, ironicamente, ho anche voluto sottolineare il fatto che nel momento in cui ho deciso di fare un disco di basso solo, piglio anche un po' le distanze, sempre ironicamente, da tutto un mondo di relazioni a volte difficili, di gruppi, di personalità che a volte si scontrano, di cose che accadono nel mondo della musica, nel mondo del jazz e credo in tutti i rami della vita quotidiana di noi, sempre in maniera ironica, nel senso che poi alla fine ho fatto questo progetto da solo, ma sono fermamente convinto che la musica si fa anche insieme agli altri. Quando suoni da solo, tu la musica la fai insieme al pubblico, è lui che ti restituisce qualche cosa.
Wow, quindi la musica è un dialogo.
Sì,
un dialogo
è uno scambio, sì. Sì.
Tra un pieno e un vuoto, tra un silenzio e un...
Soprattutto il silenzio, cosa importantissima che molti dimenticano, ma le pause sono... Per me vale molto più una pausa che una nota, assolutamente. Nella maturità il mio obiettivo è di eliminare sempre di più tutte le note inutili, arrivare a una sintesi di comunicazione mantenendo quelle che contano. Non dico niente di nuovo, ovviamente, è una cosa che si sa, però non è facile.
Ma dici forse niente di nuovo, ma cose molto belle comunque, il fatto che riesci a fare musica attraverso le pause,
soprattutto
attraverso il silenzio.
Sì.
Wow, come si fa a fare la musica?
si fa...
È facile farlo relativamente, spiegarlo forse.
Sì, guarda, posso riallacciarmi a un momento, in questo momento storico, in questi giorni, ho ascoltato un disco che secondo me è uno dei più bei dischi che ho ascoltato negli ultimi anni e che mi ha veramente emozionato e che ascolto quasi tutti i giorni, ed è il nuovo duo di Keith Jarrett e Charlie Haden. Hanno fatto un disco in duo ed è un disco in cui praticamente si sente che arrivata a una certa età non devi più dimostrare niente, ma devi solo suonare per il piacere di suonare, facendo delle cose molto elementari, molto semplici. E in questo disco è pazzesco, loro fanno quasi tutto in battere, con pochissime note, pochi accordi e una poesia estrema. E mi riallaccio a questo per dire che è anche uno dei miei obiettivi, diciamo. Prima o poi.
Una via quasi zen, cioè di togliere invece di...
Sì, anche un po' sì, senza esagerare, perché poi non vorrei che fosse una cosa che ti allontana dalla realtà. È sì, però una scelta di emozionare non con la quantità, ma con la intensità di quello che fai.
Allora, torniamo all'argomento di prima della solitudine.
Sì.
E del contrabbasso.
Sì.
Un po' sembra che il contrabbasso suoni sempre in solitudine, no? Anche se ho in mente uno stage e guardo un po' i vari strumenti, sicuramente ci sono strumenti musicali che sono più appariscenti sia dal punto di vista proprio visivo, però anche sonoro.
Certo.
Mentre il contrabbasso sta lì, fa un po' il papà di famiglia, non si fa notare tanto, però sostiene.
Sì.
È un mestiere difficile quello del bassista, anche per questo motivo, perché resta sempre un po' a reggere le fila della musica, però non si vede.
Allora, sì, è un po' come c'è chi lo definisce l'asse intorno a cui ruota la musica, c'è chi lo definisce la boa a cui ci si attacca per non affondare, ognuno ha la sua definizione del ruolo del basso. Non credo sia più difficile il ruolo del contrabbasso rispetto, nel senso che essere un bravo trombettista di front line solista è difficile, essere un bravo batterista è difficile, essere un bravo pianista è difficile accettare di suonare uno strumento che comunque non ti darà mai soddisfazioni come ti può dare un altro strumento. Prima con te ironizzavamo, diciamo, tu suoni, poi alla fine ai concerti l'applauso è sempre alla fine del solo della batteria, perché fa più ha più volume, non voglio dire rumore perché sarebbe una mancanza di rispetto, ha più volume. Sicuramente sì, è difficile accettare questo ruolo un po' oscuro, importante, fondamentale, ma oscuro. Se tu vai a vedere, l'altro giorno pensavo alla storia del jazz, se tu vai a vedere i personaggi della storia del jazz, i bassisti non ci sono. La storia del jazz è stata fatta, cioè, volendo sintetizzare, non so, Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane e via di Ornette Coleman, adesso senza fare troppi nomi, cioè è difficile trovare un bassista.
Mingus,
ma no, Mingus non viene citato come una persona che ha dato una svolta alla storia del jazz, viene citato come un ottimo bassista, un ottimo compositore e comunque è l'unico. Per cui, eppure tutta questa storia senza il basso non sarebbe stata la stessa, evidentemente. Ecco, è difficile da accettare questo ruolo un po' oscuro, diciamo.
Si lavora di nascosto, in qualche modo. Si lavora spiritualmente, non so come dire.
Si lavora, si fa il proprio lavoro, no, di nascosto no, perché il basso c'è, si vede, si sente. Si lavora...
Forse si sente di più quando non c'è.
Esatto, anche. E comunque oggi bisogna anche accettare una cosa, la musica è cambiata e si può fare musica senza basso, senza batteria, senza pianoforte, cioè gli schemi sono saltati. Secondo me gli schemi sono saltati anche perché, questa è una mia analisi che può essere anche errata, però ve la voglio dire, in conseguenza della crisi che c'è negli ultimi anni in generale, no? Anche... se vogliamo anche culturale, nel senso economico, dei soldi dedicati alla cultura, ho analizzato che negli ultimi anni c'è un fiorire enorme di solo e duo. Cioè, quando io ho iniziato a suonare negli anni 70, il solo quasi non esisteva, il duo neanche. Oggi vediamo i programmi dei concerti, piano solo, duo, solo qua, solo là, duo e... In conseguenza di questo si è anche maturata una coscienza che si può anche fare musica senza gli strumenti tradizionali del jazz e dunque anche senza il contrabbasso. Dunque, quando tu dici che il contrabbasso è lavora di nascosto ma comunque è fondamentale, io devo dire lavora di nascosto e oggi non è neanche più fondamentale. Però ecco, è successo una cosa che, a differenza degli anni dei miei inizi, oggi è possibile fare un concerto, proporre della musica per basso solo, per esempio, che allora non era assolutamente pensabile. Dunque questo bilancia un po' le nostre possibilità, no? di esprimerci.
Chiaro. Tu hai scritto: non è la musica a servire noi per raggiungere obiettivi, spesso effimeri, la musica è un dono che va restituito.
Sì, io penso questo. Penso questo, non vorrei sembrare il moralista bacchettone, però sento che negli ultimi anni c'è stata una grossa maturazione del jazz italiano ad altissimi livelli, è diventato di livello mondiale, assolutamente pari a quello di tutti i musicisti del mondo, compresi gli americani. E però ho notato anche che è cresciuta una forma di narcisismo, di autocompiacimento, di... atteggiamenti un po' da prima donna e cose del genere, e mi piace ogni tanto ricordare a me stesso, naturalmente, perché poi gli altri giustamente devono fare quello che vogliono, ricordare a me stesso questa cosa che hai detto, cioè che la musica non è solo un veicolo per raggiungere successo e popolarità e consenso, è anche una cosa che tu, che hai avuto la fortuna di avere questo dono, devi restituire, se è possibile, a volte anche in maniera un po' più umile, se posso usare questo termine.
Chiaro. Allora, a questo punto fermiamoci un momento, io vorrei ascoltare insieme a voi un brano in cui Enzo Pietropaoli suona da solo con il suo contrabbasso, quindi non è un vero assolo, siete in due, siete tu e il tuo contrabbasso.
Certo.
Il brano si intitola Preludio in re minore ed è tratto ovviamente dal suo ultimo CD. Sentiamo. Allora, siamo con Enzo Pietropaoli, al contrabbasso l'abbiamo appena ascoltato con il suo preludio in re minore, sì, dal suo ultimo CD, Nota di basso. Sì. Quando è stata la prima volta che hai messo le mani e gli occhi su un contrabbasso?
Guarda, questa è una storia veramente storia veramente curiosa che ogni volta racconto e ogni volta che la racconto mi stupisco. Io ho iniziato suonando da piccolo la chitarra, poi la batteria e poi mi sono messo a studiare seriamente il sassofono con Maurizio Gianmarco, che gli appassionati di jazz conoscono, un grandissimo musicista. A un certo punto, non so perché, verso i 20 anni, ascolto un disco di Chick Corea, Return to Forever, per studiarmi un assolo di Joe Farrell, il sassofonista, e a un certo punto sento questo suono di basso di questo disco, mi invaghisco e decido che io voglio fare quello, voglio suonare il basso perché mi piace quel suono e quell'assolo. Ebbene, quella cosa mi ha cambiato la vita, ho venduto il sassofono, ho comprato il contrabbasso. La cosa curiosa, per spiegare come cambiamo nella vita, che quell'assolo era di Stanley Clark, il contrabbassista che attualmente io detesto in assoluto, di più di chiunque altro, cioè proprio non mi piace, io lo devo dire, io amo tutti, adoro tutti i bassisti e da tutti i bassisti c'è qualcosa da imparare, ma secondo me Stanley Clark c'ha qualcosa proprio che quasi mi dà fastidio,
ostico,
un po', non so se si può dire, un po' burino in certe cose, un po' compiaciuto, un po'...
barocco, va, diciamo così.
A Roma si direbbe in un altro modo. Però non si può dire e non lo dirò. E ecco, per dire come si cambia nella vita, è una cosa che mi ha sempre colpito questa. Non ho scelto di suonare il contrabbasso per emulare una persona che attualmente proprio non mi piace. Mm-hmm. Non mi piace.
Però il contrabbasso sì, ancora.
Sì, tanto.
Forse è lo strumento più difficile da spiegare, perché io immagino tanti ti avranno chiesto, ma perché proprio il contrabbasso?
Me lo chiedono tutti, soprattutto quando mi vedono passare per strada e i bambini mi indicano ridendo col dito, mamma cos'è quello, il chitarrone, e qui, ma perché non hai studiato il flauto, ma non potevi al violino, ma non era meglio l'armonica a bocca? Io non so cosa rispondere, certo qualcuno lo deve pur suonare questo strumento, mm-hmm. È toccato a me, a questo punto sono felice di averlo fatto, anche se ogni tanto ho qualche momento di crisi, come è normale, ma credo che tutte le persone sane di mente ogni tanto si devono mettere un po' in dubbio, no? Perché se dai sempre tutto per scontato è difficile andare avanti. Però sono felice di questa scelta e ultimamente lo amo ancora di più.
Qual è il rapporto che hai con la musica quando suoni?
Il rapporto che ho con la musica è di emozionarmi mentre suono e cercare di dare emozioni alla gente, cioè cercare fortemente di non dimostrare quello che so fare, ma di dimostrare quello che sono dentro.
Quindi suonare più col cuore che con la testa.
Assolutamente. Non, purtroppo non riesco a fare diversamente. A questo punto ho deciso di puntare su quello, visto che...
Meno male per noi. Allora, ci sono delle fotografie che io ho portato, sì, qui per te oggi, perché vorrei vederle davanti, insomma, così a, sì, tutti i nostri ascoltatori, però vederle con te. Allora, iniziamo dalla prima. Sì. È una foto in cui siamo nel 1977.
Sì.
Tu hai una divisa da marinaio giapponese. Sei con la band di Nini Rosso.
Nini Rosso.
E siete in sei... siete sei corpi diversi, diciamo così, sì, delle forze armate, sì, giapponesi. Sì. Come nasce questa foto?
Allora, 1977, il mio amico Fulvio Maras, batterista, percussionista, che anche lui credo che gli appassionati di jazz conoscano. Io suonavo ovviamente il contrabbasso, a differenza di molti che partono dal basso elettrico e finiscono il contrabbasso, io ho fatto il contrario, suonavo il contrabbasso, mi chiama Fulvio e mi dice: senti, c'è da fare una tournée in Giappone con Nini Rosso di 2 mesi, pagata benissimo, una cosa fantastica, però serve il basso elettrico, ce l'hai? Io dico no.
Allora, avevi 20 anni circa?
22.
22 anni.
E suonavo il contrabbasso da 2 anni. E allora, guarda, c'è un provino fra 2 o 3 giorni a casa di Nini Rosso, vedi un po'. Io corro in un negozio di Roma, di cui non dico il nome per non fare la pubblicità, compro il primo basso elettrico che trovo, vado a fare il provino e va bene. Per cui parto per questa tournée, vado dal sarto, ci mettiamo il frac, ci fanno il frac apposta, le camicie di lamé, tutto quanto, e andiamo a fare questa, perché in quel caso io ero pazzo per il jazz, per me c'era solo Charlie Parker e Miles Davis, e lì andavo a fare Torna a Sorrento, i pezzi dei Bee Gees, non so, il concerto di Alan Quetz. Era proprio la musica commerciale, però a dei livelli altissimi, perché Nino Rosso in quegli anni era una superstar in Giappone. Per cui sono partito, ho fatto questa tournée che poi mi ha permesso, con i soldi guadagnati, di comprarmi un bellissimo contrabbasso, di passare parecchi mesi a studiare in America, a Boston, la musica che sognavo, e insomma è un'esperienza che ricordo con grande affetto. Ricordo con grande affetto sia Nini Rosso sia i miei compagni di viaggio in quella occasione. E qua eravamo andati a visitare una porta aerei giapponese dove ti davano una divisa di vari corpi dell'esercito giapponese e ti facevano la foto.
Quindi una foto ricordo quando ti sei arruolato,
sì,
per un'ora.
Sì, esatto.
Mentre sempre a proposito di fotografie, sì, qua ce n'è un'altra, sì, questa volta questa prima fotografia era a, sì, colori, questa invece è in bianco e nero, sì, e veramente su questo palcoscenico ci sono cinque signori musicisti che sembra in questo momento stanno proprio raccogliendo l'applauso, credo che sia la conclusione.
Sì, era l'inchino finale.
Ecco, allora accanto al signor Stefano Bollani, diciamo così, alla tua destra c'è Stefano Bollani, alla tua sinistra c'è Enrico Rava con la tromba in mano, un certo Pat Metini e poi Roberto Gatto.
Sì.
Chi manca? Non manca più nessuno.
No, non manca più. Scherzando, prima abbiamo detto manca solo Francesco Totti. E guarda, eravamo in Sardegna a un festival e io suonavo in quegli anni col quintetto di Enrico Rava, e in quell'occasione c'è stato proposto di...
Pochi anni fa, quindi intorno al 2000,
sì,
giusto?
Sì, più o meno, di fare qualcosa, di avere ospite Pat Metini nel gruppo e di fare un concerto con lui. E ricollegandomi al discorso che facevo prima, no, in questo contesto paradossalmente il più umile era proprio Pat Metini, era quello che proprio stava in un angolino con la chitarra a studiarsi i pezzi di Enrico Rava, continuando a dire che belli, che onore per me suonare con voi questa musica, e dimostrando quello che dicevo, no? L'importanza di suonare con un certo atteggiamento, che è stata una lezione per me anche quello, al di là del piacere di suonare con lui, è stata una lezione il suo atteggiamento verso la musica,
di una certa umiltà professionale.
Sì, diciamo. Sembrava che era lui che ci faceva un favore, un altro po', invece ovviamente era il contrario. Per cui fa piacere, insomma, si imparano molte cose da queste esperienze.
Qual è stata il tuo primo concerto, la tua prima band?
Prima band di jazz o di...
Di musica, la prima volta che hai suonato insieme a qualcuno.
Col contrabbasso, naturalmente.
Sì.
Ah, beh, col contrabbasso è stato... io ho iniziato negli anni 70 e le primissime esperienze erano a casa di Danilo Rea, e si facevano delle jam session col contrabbasso, e poi dunque il Trio di Roma, che è nato negli anni 70, mm-hmm, precisamente nel 75.
Da cui poi Dr. Tree.
Allora, la prima esperienza è stata nel 1975, il Trio di Roma, io, Danilo Rea e Roberto Gatto, concerti al Folk Studio, concerti in piccoli luoghi romani che poi ci hanno fatto conoscere, e da lì è partita una carriera molto... molto brillante, anche perché in tutta onestà devo dire che in quegli anni non c'era la qualità e la quantità di musicisti che c'era oggi, per cui è stato anche oggettivamente più facile. Il Trio di Roma, che è durato poco tempo, e poi abbiamo continuato a suonare ovviamente sempre insieme, poi l'abbiamo ricostituito un anno fa e ora l'abbiamo già disciolto di nuovo, perché siamo fatti così, noi siamo
bisogna cambiare.
Sì, sì, sì.
Ti tremano un po' le gambe quando devi suonare e sai che devi suonare con gente del tuo livello, cioè Roberto Gatto, Pat Metini?
No, purtroppo, ecco, allora, non so se è un bene o un male, però non ho mai avuto l'emozione del palco. Devo dire, non la considero né una fortuna né una cosa disdicevole. È così, non ho paura, non l'ho mai avuta fin dall'inizio. Non so se è una sorta di incoscienza, forse è una sorta di incoscienza, perché poi non è che sono particolarmente... sfacciato o spavaldo. È così, mi è capitato così e va bene, devo dire, perché troppa emozione, cioè la giusta emozione ci vuole, ma troppa a volte ti frena un po'.
Che cosa succede quando cominciate a suonare?
Dipende da...
Questa è una domanda...
Certo. Dipende dal progetto, dipende da cosa e con chi stai suonando. Negli anni di Dottor 3, per esempio, visto che vogliamo citare un'esperienza importante nella mia vita, un gruppo che è durato 11 anni e che ci ha dato tante soddisfazioni, con Danilo Rea e Fabrizio Sferra.
Quindi adesso confermiamo che si dice Dottor 3, no?
Io dico Dottor 3, poi a volte dico anche Dottor 3, però non è a libera interpretazione. Era, perché il gruppo è sciolto, anche quello non c'è più. E devo dire che 11 anni non è poco per una storia di un gruppo di jazz, perché di solito
è tantissimo.
È già tanto, sì. In quel caso quello che succedeva era l'assenza totale di progettualità e di programma, di scaletta, di niente. Noi in 11 anni non abbiamo mai provato, per cui si saliva sul palco e si suonava liberamente con le orecchie molto aperte e si creava quello che succedeva, passando da un pezzo all'altro, cambiando le tonalità, cambiando i tempi, ogni volta stravolgendo i pezzi.
C'è bisogno di sapersi veramente ascoltare.
Sì, molto, moltissimo. Infatti la forza di quel gruppo era una sorta di telepatia, di grande sensibilità, una ipersensibilità che è poi quella che poi fa sciogliere i gruppi, no? Perché l'ipersensibilità vuol dire sentire tutto amplificato, e questo vale per le cose belle anche per le cose meno belle, per cui a un certo punto i gruppi hanno delle storie così, un giorno finiscono perché si diventa un po' come quando ci si conosce troppo, a volte cominciano i problemi, purtroppo non è sempre così, però in questo caso è successo.
Certo, calano un po' le difese e le barriere quando subentra la sensibilità.
Non puoi più fingere, capito? Chiaro. Non puoi più fingere con nessuno. Sai già che se dici una cosa e ne stai pensando un'altra, comunque tu lo sai. Per cui questa ipersensibilità che ti fa fare un concerto senza una prova e la gente poi ti dice sembra che avete provato un anno, invece no, è la stessa che poi ti fa vivere le emozioni un po' sopra le righe, e poi magari... succede quello che succede, però va bene così, la musica è quello, la musica è quello.
È un incontro, la musica?
Sì, è un incontro, uno scontro, è tutto.
Bene, io ringrazio Enzo Pietropaoli.
Io ringrazio te.
Innanzitutto per essere stato con noi, per averci un po' raccontato quali sono le tante piccole e grandi cose che si nascondono dentro questo armadio, diciamo così, sì, come diceva sì. Carosone all'inizio, dentro questo sì, contrabbasso.
Sì.
Allora, grazie ancora per essere con noi, e da Stefano Cavallo appuntamento alla prossima puntata tra 7 giorni di Storie.
Avete ascoltato
Storie, personaggi, vicende,
persone,
settimanale a cura della redazione di Pagine e Fogli.
Storie.